20% van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. Voorlezen kan het verschil maken. De vrijwilligers van de Voorleesexpress lezen daarom jaarlijks voor aan duizenden kinderen. Onze missie is geen kind zonder voorlezen. Vind jij dat ook? Kijk op voorleesexpress.nl.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Migraine is geen bijzaak. Migraine is een hoofdzaak. Een hersenziekte waar ik en ruim 2 miljoen andere Nederlanders, vrouwen, maar ook mannen en kinderen elke dag mee moeten leven.
Maak van migraine een hoofdzaak. Op migraineisenhoofdzaak.nl.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Buonasera. Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di
Come bello stare a Napoli.
Buonasera signorina. Un programma dedicato al cinema e alle arti visive a cura di Tatiana Todorovic. Ogni primo martedì del mese su Radio Salto Stats FM. Buon ascolto.
Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore t'amo. Buonasera.
Allora, buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana in questa caldissima serata estiva, fuori 30 plus gradi, ma noi qui stiamo freschi con 20.5. Ci siamo qui, full equipe, io e Silvia e la nostra ospite di stasera, l'artista Chiara Mosciatti.
Buonasera.
A parte che io ho letto Chiara Scolastica Mosciatti.
Scolastica? Sì. Scolastica è il mio nome di battesimo, non è il nome dell'anagrafe, è il nome di battesimo. E, c'è una storia carina dietro questo nome, perché i miei fratelli, quando mi volevano mettere a disagio con gli altri bambini o in situazioni varie, mi dicevano tu zitta Scolastica. E quindi questo nome, che non è mai stato registrato all'anagrafe, però è sempre stato usato contro di me. E allora io ho deciso di cominciare la mia battaglia di autodeterminazione e orgoglio. Il mio pride è cominciato appropriandomi del mio nome, che era usato contro di me. E quindi da quando ho avuto un po' di consapevolezza in più, dopo i 6 anni ho cominciato a usare questo nome, a rivendicarlo con orgoglio, diciamo, e lì è rimasto. Poi all'università mi hanno sempre chiamato Sco, e allora me lo sono tenuto, sono è tanto bello.
Giustamente. No? Allora, comunque tu sei un artista, tu fai diverse cose, ma il motivo per cui noi ti abbiamo invitata stasera è il tuo progetto in corso, Soumaila and I,
sì,
diciamolo in inglese, che poi ha accolto molti partecipanti e di cui noi parleremo stasera, no? E Silvia, partiamo subito con un brano musicale e poi il primo brano che Chiara ha scelto è di Gaggio Dillo, lo sto pronunciando
sì.
bene?
Sì, sì.
Ma non saprei come pronunciare questo titolo, tu riesci a pronunciarlo?
Che aspetta, ce l'hai scritto
che
perché
parla
è
in greco.
Alamu leta patia tu su.
Bravissimo. Τυρανά στο σογερό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάπια σου και άλλα τα φιλιά σου. Για όλο κάνεις, γι' αυτό κερδίζεις πάντα και δεν χάνεις. Παράξενα στα μάτια μου.
μέσες θέατρο αράδα. Μια τέτοια κωμωδία δεν ξανάδα. Δεν ξέρω πια μαζί σου τι να πω. Μα θέλω και δεν θέλω σ' αγαπώ. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Άλλα μου λένε τα χάπια σου και άλλα τα φιλιά σου. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Άλλα μου λένε τα χάπια σου και άλλα τα φιλιά σου.
Allora Chiara, ma prima di iniziare a parlare del tuo progetto, io vorrei sapere chi è Chiara Mosciatti, scolastica Mosciatti.
Allora, io sono una donna di 37 anni, nata in Italia nel 1981, emigrata qui in Amsterdam Annus Dominis 2013, ottobre, e sono arrivata con la tempesta di San Giuda, che voi ricorderete sicuramente. La tempesta di San Giuda nell'ottobre, tipo 26 ottobre, una cosa del genere. Io sono arrivata il 23-20, non mi ricordo, e c'è stata questa tempesta incredibile, per cui sono caduti degli alberi vicino Suriname Plain. Sono morte circa 11 persone in tutto il nord Europa. È stata una tempesta importante. Io ti ammazzo che posto accogliente questa Olanda. E sono arrivata qui in maniera del tutto non pianificata, infatti tipo pochi mesi prima ero in Grecia, perché il 2013 l'ho passato fra l'Italia e la Grecia, e ad Atene. E poi agosto del 2013 ho visto che le cose ad Atene si stavano mettendo molto male e ho detto vabbè, il prossimo paese è l'Italia, andiamoci un po' più al sicuro al nord Europa. E quindi sono tornata ad Atene, ho finito due cose perché stavo facendo avevo una borsa lavoro, una di queste genialate per includere i neolaureati nel mondo del lavoro in maniera del tutto precaria e senza prospettive. E era finita la mia borsa lavoro e dico vabbè, finita la borsa lavoro, facciamo un'altra borsa, andiamosene. E quindi ho fatto la valigia e sono venuta quassù e ho trovato la tempesta di San Giuda, però sono rimasta
e quindi è andata meglio.
E quindi diciamo, poi sono successe cose in questi 5 anni, diciamo.
Giustamente. Sì. Senti, ma io dalla scelta musicale deduco molta attrazione non solo per i paesi mediterranei, ma soprattutto un'attrazione per i paesi da dove arrivano i flussi migratori in questi giorni, diciamo.
Sì, allora
sì, perché poi dopo vedremo diverse canzoni, anche Pakistan.
Sì, sì, allora dunque, le canzoni hanno tutte una storia, sì, dietro di loro. Mi interessa come suonano le lingue, che non sono lingue europee, diciamo, quindi che non siano lingue latine o sassoni. E poi comunque queste canzoni qui, molte di queste canzoni fanno parte di una playlist che ho usato ad Atene tra il 2016 e il 2017 durante la mia permanenza al City Plaza Hotel di quasi 2 mesi, in cui ho implementato un progetto artistico che si chiamava Midlands, ed era un progetto basato sulla teoria dei colori, in cui usavo la coppia oppositiva del rosso e del verde per una serie, diciamo, per una teoria in cui dicevo che l'equilibrio fra questi due colori, che nello spettro dei colori rappresentano, il verde rappresenta il colore della massima pace, il rosso rappresenta il colore della massima agitazione, diciamo, questi due colori, se non tenuti in un certo bilancio, possono creare una zona diciamo turbolenta, ma anche l'equilibrio di questi colori determina a livello psichico una zona creativa, quindi molto forte. E questa zona io l'ho chiamata Midland, terra di mezzo, e ho individuato nel City Plaza Hotel di Atene una Midland. E quindi sono andata a implementare questo progetto e c'erano molte di queste canzoni. Tra l'altro il rosso e il verde sono dei colori che sono presenti in moltissime bandiere dei paesi del Medio Oriente, ma sono l'Italia, diciamo, il primo paese in cui il rosso e il verde è diviso dal bianco, perché se noi la Grecia è un paese dal colori stranissimi, perché questo azzurro e bianco, noi guardiamo tutti i paesi che circondano la Grecia, sono tutte bandiere dai colori rosso e verde. E niente, quindi ho teorizzato questa Midland e ho usato anche questi colori perché gli ospiti del City Plaza Hotel venivano tutti e tuttora e vengono da paesi come l'Afghanistan, la Siria, il Pakistan, la Palestina, comunque tutti paesi in cui le cui bandiere hanno il rosso e il verde. E quindi quello che è successo è che gli ospiti del City Plaza Hotel hanno immediatamente interagito in maniera molto profonda con questi colori, perché li hanno riconosciuti come colori propri. Ma questa è un'altra storia. Quasi tutte le canzoni presenti in questa nella playlist che mi avete fatto scegliere sono le canzoni che ho usato anche ad Atene e che allora ebbero un particolare successo, devo dire. Poi vabbè, ce n'è un'altra che ho usato qui ad Amsterdam per un altro progetto, e quindi molto mix, diciamo.
Sì, dobbiamo andare avanti con le canzoni allora, perché cercheremo di sentirle quasi tutte, dipende quanto tempo avremo, ma la prossima canzone è Mashrou Leila, giusto?
Mashrou Leila.
Raksit Leila?
quella.
Allora, prima di iniziare a parlare del progetto, io ti vorrei chiedere di ricordarci chi è Soumaila Sacco.
Allora, Soumaila Sacco è un migrante, era un migrante, un lavoratore che lavorava in Calabria nella raccolta dei pomodori. 29 anni, è stato ammazzato a San Ferdinando mentre recuperava delle lamiere per costruire la sua baracca, perché dunque non mi ricordo come si chiama il campo, mi pare il campo di San Ferdinando proprio, adesso mi pare di sì, cioè questo campo che non è molto differente da un campo profughi per come diciamo
è stato organizzato.
Sembra, no? per come è organizzato, però è un campo organizzato mi pare all'inizio degli anni 2000 e non è abusivo, è stato un campo che è stato organizzato dal Ministero degli Interni. E questo campo ospita i lavoratori dei campi, della filiera dei campi, quindi quelli che lavorano nei campi dei pomodori. Soumaila Sacco era uno dei tantissimi migranti che lavorava nei campi e il 2 giugno, andando a cercare del materiale in una discarica lì vicino, per costruirsi una baracca un po' più decente, sono famose queste immagini di questi paletti dello scheletro della baracca che stava costruendo con un suo amico, è stato ucciso, un colpo è stato esploso da 60 metri di distanza, quindi quello che viene da pensare è che semplicemente c'era una persona lì appostata. Mm-hmm. Perché tanto sapeva che persone passano là.
Sì, perché si diceva che questa discarica cos'era? Era di proprietà privata, ma comunque trascuratissima.
Sì,
giusto?
È una discarica dismessa che tra l'altro ha una storia incredibile, perché c'è una fornace là e è stata confiscata, se non mi sbaglio, perché sono stati riversati dei rifiuti tossici. C'è in mezzo una storia di e mattoni, quindi il settore edile era anche incluso in questo mare magnum di illegalità. C'è stata una storia in cui in questa fornace, se non sbaglio, produceva anche mattoni che venivano prodotti con i rifiuti tossici, però questi mattoni non funzionavano perché si cascavano a pezzi, quindi se non sbaglio ci dovrebbero anche essere questi famosi mattoni tossici che poi quando qualcuno...
Ma nessuno ha chiesto un recupero, una bonifica dell'area,
allora,
visto che...
Credo di sì, ma quella è un'area sicuramente maledetta.
Anzi, ci sono anche pomodori in giro, si suppongo che la gente va a raccogliere.
No, lì guardi, lì adesso non lo so sinceramente. Queste sono informazioni che... io ho avuto modo di visionare in maniera abbastanza veloce, comunque sono facilmente reperibili ovunque sulla questione di San Ferdinando e della discarica e dell'area dove sono stati riversati i rifiuti tossici. E questo è stato anche parte di un dialogo che ho avuto a Roma quando sono andata a consegnare i posti di Soumaila. Ho avuto un incontro privato in cui mi è stato raccontato un po' che cos'è questo campo e che contesto si muovono i lavoratori che abitano in questo campo. Soumaila Sacco è stato ammazzato così,
sì, ma visto che tanto il campo è stato organizzato, diciamo, è
il
sotto
campo è stato
la protezione
del Ministero
degli Interni,
sì.
Come è possibile che questi ragazzi devono andare in giro a cercare la roba per costruirsi le case? Come
allora,
mai nessuno gli ha dato qualche container, baracca o cosa? Sì.
Vabbè, benvenuti in Italia. Cioè, prima di tutto credo che la prima domanda sia come è possibile che esista un campo autorizzato dal Ministero degli Interni dove ci sono dei lavoratori che lavorano e tutti sanno sono inglobati nel sistema del caporalato, che è un sistema mafioso. Quindi a voler essere ignoranti e completamente in malafede e non informati, uno vede una connivenza dello Stato con dei sistemi mafiosi, ma questo a voler a voler parlare senza essere informati, ecco, diciamo così. Però io personalmente, da persona per non saperne leggere né scrivere, la prima domanda che mi pongo è questa: come è possibile che un campo organizzato e messo su dal Ministero degli Interni poi ospiti delle persone che vengono sfruttate da un sistema mafioso, e quindi con, diciamo, che tutti sanno, nessuno dice, però c'è un groviglio di problemi in quell'area che cioè sono problemi, stanno tutti insieme, poi insomma si stratificano uno sull'altro. E per ritornare al progetto in sé, quando è stato ucciso Soumaila Sako, per me è stato la prima cosa che mi ha colpito è stato come la stampa ha riportato, come Repubblica ha rilanciato una notizia di un giornale locale, e la cosa mi ha fatto rabbrividire, perché nell'articolo si tentava di colpevolizzare la vittima dicendo che stava rubando, chissà cosa stava rubando in una discarica. E poi ho sentito l'intervento sul campo di Abubakar Soumaoro, che è un dirigente dell'Unione dei Sindacati di Base, e l'intervento di Soumaoro l'ho sentito estremamente vicino ai miei valori, e quindi l'ho contattato, gli ho fatto le mie condoglianze, perché lui tra l'altro Soumaila è un attivista di USB, quindi anche amico di Soumaoro.
E cos'è USB?
Sorry?
Cos'è questa organizzazione?
L'Unione dei Sindacati di Base. L'Unione dei Sindacati di Base. E c'ha un sacco di attivisti, insomma. E lo stesso Soumaoro ha una storia molto interessante. Lui viene dalla Costa d'Avorio. È in Italia da circa una ventina d'anni, qualcosa di meno. E è cittadino italiano. Ha studiato in Italia e ha cominciato dai campi, anche lui ha cominciato raccogliendo pomodori.
Ha studiato anche in Italia?
Ha studiato a Napoli, credo si sia sposato, non so, comunque cittadino italiano. E lui ovviamente l'intervista che ha rilasciato ovviamente è in italiano, che è la sua lingua. E niente, io l'ho contattato, gli ho fatto le mie condoglianze, poi ho contattato Dominique, perché quando ho sentito questa storia, Dominique Imsbak de Vries, che è l'autore di A Paper Monument for the Paperless, ed è un artista che lui da 5 anni incide volti dei rifugiati e ci fa questi poster che vengono attaccati per la città con delle ronde di attacchinaggio che sono degli atti di disobbedienza civica. Ad Amsterdam la disobbedienza civica si manifesta in questo modo. E ho contattato Dominique e ho detto: senti Dominique, c'è un ragazzo che assolutamente non va dimenticato, dobbiamo fare questa cosa. Dominique ha abbracciato immediatamente la mia richiesta, ha fatto un paio di schizzi, ha detto no, questo non mi piace, rifallo. Ha fatto un altro, è uscito questo ed è bellissimo. E quindi questo ritratto nasce con l'intenzione specifica di fissare la memoria di questo evento. Sare la memoria e il nome, perché la cosa che ho pensato questo ragazzo, la faccia di questo ragazzo non se la deve dimenticare nessuno mai, mai proprio, e tantomeno il nome. E anzi, tutte le cose che succedono da questo momento in poi devono essere tutte le cose di questo mare magnum di illegalità che avviene alla luce del sole, deve essere ricollegato a questa storia. Ma tutto questo progetto è nato in maniera proprio totalmente impulsiva, perché io potrei essere benissimo Soumaila Sako, perché io quando me ne sono andata dall'Italia, dalla Grecia, me ne sono andata per lo stesso motivo per cui questo ragazzo se n'è andato dal Mali, tra l'altro lasciando una moglie e una figlia di 5 anni, poi lui 29 anni c'aveva quando è stato ammazzato. E sono arrivata ad Amsterdam, anch'io sono passata attraverso tutto il calvario dei lavori in nero, i lavori non retribuiti, i lavori sfruttati. Adesso voglio dire, sono in una situazione lavorativa leggermente migliore, ma comunque, cioè, i magheggi che vedo anche succedere dove lavoro io sono sempre, per non saperne leggere né scrivere e voler pensare in malafede, mi chiedo, anch'io mi chiedo com'è possibile stare in una situazione lavorativa del genere. Comunque sicuramente sono un soggetto vulnerabile anch'io, io ho identificato la mia vulnerabilità con la vulnerabilità di questo ragazzo. Poi ecco, più scendiamo al sud e più la faccenda si fa, come dire,
più ovvia.
hardcore, diciamo, più si fa più densa, no? Quindi se ci si avvicina all'equatore, quindi tutto più caldo, tutto più hot. E niente, però, cioè, la vicenda di questo ragazzo è la vicenda di tutti coloro che posano i piedi in un altrove, di quell'altrove ne fanno parte, e poi per motivi assolutamente assurdi muoiono in circostanze violente e che non devono essere dimenticate, perché quello che sta succedendo, specialmente in Italia, si sta allargando a macchia d'olio, cioè non siamo più in una situazione di emergenza, non siamo più nella situazione in cui c'è il pazzo che esce di testa e fa un gesto inappropriato, cioè proprio un dilagare di questi episodi in Italia, che io ogni volta che torno in Italia mi viene la pelle d'oca, perché ne sento in continuazione. Il livello d'attenzione.
Stai parlando delle aggressioni nei confronti dei migranti?
Io sto parlando delle aggressioni. Sì, questa di Sumaila Sacco per me non è altro che un'aggressione razzista. Adesso ne chiamiamola come la vogliamo, ignoranza. Ma questo...
Solo che all'epoca erano sporadiche.
Erano sporadiche. Queste aggressioni non sono sporadiche. Il fatto è che non è che possiamo aspettare che li ammazzano tutti, cioè che ci scappa sempre il morto, per dire che c'è un problema molto importante di razzismo in Italia. Poi un'altra cosa che non sopporto assolutamente è come i media trattano con le pinze la parola razzismo, come se scotti, come se è una parola che se solo a dirla ti viene un ustione in bocca. È una cosa che non sopporto, perché il razzismo c'è laddove c'è un sistema economico basato sullo sfruttamento, c'è uno sbilanciamento dei vari settori, delle varie parti sociali, degli attori sociali, là cresce il razzismo. Cioè il razzismo non è altro che un derivato di un quadro economico in cui c'è un forte sbilanciamento.
Beh, questo fa parte della crisi, diciamo, che sta crescendo in Italia adesso, ci sono molti problemi sicuramente, la gente credo che sì, il precariato non è solo il fatto degli immigranti, ma anche degli italiani.
Il precariato è una cosa che, vabbè, in Italia c'è da, non so, io se vedo, se penso agli insegnanti che entrano volontariamente in questo calvario del precariato che dura 20 anni. Io, quando mi hanno detto fai lettere, hai studiato storia, poi andare a fare insegnante, ma no, l'insegnante mi dovete dare il premio Nobel, o mi dovete dare 2 miliardi di euro al mese per fare il calvario per andare a fare l'insegnante, quindi no. Il precariato, questo precariato, è quello che io vedo che ho percepito fin da quando ero studentessa, quindi io mi sono laureata quando è iniziata la crisi economica.
Una cosa, sei laureata in belle arti?
Io sono una storica, mi sono laureata in storia. Quello che ho percepito, cioè io mi sono entrata nel mondo del lavoro quando nel 2010 mi sono specializzata.
Specializzata in?
Storia. Io mi sono laureata in filologia e storia, uh-huh. E mi sono specializzata in storia. Dico, vabbè, se devo fare. Uh-huh. Vabbè, facciamo storia.
Poi ci racconterai qualcosa su questa vocazione artistica, magari.
Sì. Però quando mi sono entrata nel mondo del lavoro era chiarissimo, insomma, quando mi sono laureata era chiarissimo, c'era questa nuvola nera, insomma, questo non abbiate speranza, lasciate ogni speranza voi che entrate nel mondo del lavoro. E così è stato. L'indebolimento del lavoratore è proprio il primo strumento per creare una disgregazione sociale a vantaggio di pochi, a vantaggio di certi sistemi che traggono enorme profitto dall'indebolimento della figura del lavoro. E Sumaila Sacco non è altro che l'immagine, l'ultima ruota di questo carro sgangheratissimo dello sfruttamento del lavoro e dell'indebolimento del lavoro, che poi, cioè, va a finire dove la situazione più hardcore va a finire,
sì,
una
si
pistolettata,
perde, si va fuori il controllo.
In altri casi, dove sono io, va a finire con contratti molto creativi, diciamo.
Adesso ti faccio riprendere il fiato.
Sì.
Sentiamo una canzone, una breve, diciamo, 3 minuti, Hindi Sakra, giusto?
Sì.
At the same time.
Sì.
Here comes the time for my heart to heal the past. From now and then, there will be the good and the best. Oh, when your eyes and mine can see. Yes, I remember flowers, sand, and blue sky, and you with your sweet smile, with your sweet smile holding me tight. You told me give yourself away.
E andiamo avanti con Chiara. Ma Chiara, adesso a tornare al progetto,
sì.
Come è partita la cosa? Tu è lo stesso momento quando hai sentito parlare di questo evento?
Sì.
Tu sei partita subito con
sì, io sono partita
impulsiva.
Io
sì.
Sono partita impulsiva, ho contattato Dominique, ho detto Dominique facciamo questa cosa.
Ma Dominique lo già conoscevi allora?
Dominique lo conoscevo, ci avevo parlato già ben 2 volte con Dominique, quindi un'amicizia profondissima.
Non è che tu stavi solo aspettando l'occasione?
No, no, cioè io Dominique veramente quando gli ho chiesto di fare il ritratto, che lui ha lavorato una decina di ore, io veramente ci avrò parlato 2 o 3 volte con Dominique e niente, abbiamo fatto questo ritratto e ne ho stampate 150 copie. Partivo per Palermo perché ho lavorato a Palermo a Manifesta, ho colto l'occasione di questo viaggio di lavoro per organizzare questa, che in un primo momento doveva essere solo una consegna, la consegna di questo poster. Poi quando sono stata a Palermo, perché tra l'altro Manifesta è tutta sulle migrazioni e è molto intensa, una biennale molto intensa, ho deciso di contattare il sindaco di Palermo perché volevo parlare con lui. Poi l'uccisione di Sumaila era venuta da poco, appena di una decina di giorni, quindi era molto fresca l'avvenimento. Ho spiegato qual era la mia intenzione, ho spiegato quello che volevo fare, perché avevo fatto questo ritratto. Avevo il Paper Monument for the Paperless, che è l'opera completa di Dominique, quindi sono questi ritratti stampati su carta di giornale, e ho detto: sindaco, c'ho un regalo per te da un artista olandese e tra l'altro c'ho anche il ritratto di questo ragazzo che è stato ucciso, di Sumaila, e vorrei avere un'intervista, vorrei una fotografia con lei che tiene questo ritratto. Il progetto allora ancora non c'era, il progetto fotografico, perché comunque la figura di Leoluca Orlando in questo momento, con tutta la politica che lui sta facendo a Palermo, il Palermo città inclusiva e via dicendo, avendo sentito il suo discorso di apertura, ho detto vabbè, sono come uniti puntini in testa. E la cosa incredibile è che nel giro di 24 ore, sotto l'apertura di Manifesta, quindi erano giorni molto convulsi anche per il sindaco, nel giro di 24 ore io ho scritto questa mail, ho ricevuto una telefonata, ho avuto l'appuntamento a Villa Niscemi con il sindaco Leo Luca Orlando, un'intervista che non era pianificata, che io ho registrato con il mio modestissimo telefono, che è un'intervista molto divertente, tra l'altro, da cui ho cominciato. Da questa intervista si chiama l'intervista sghembe, perché c'è questo telefono che cade, si scarica, succedono di ogni, e lui che parla e a un certo punto si arrabbia tantissimo proprio, e quindi è proprio una cosa proprio spontanea, proprio bella. E oltre a questo ho avuto anche l'autorizzazione ad affiggere i manifesti e il ritratto di Soumaila ai cantieri della Zisa, quindi un luogo istituzionale. Mm-hmm. E questo è avvenuto in 24 ore, è avvenuto. Dopodiché, spinta da tutto questo entusiasmo, ho pensato: ammazza quanto riesco ad ottenere soltanto scrivendo.
Ma tu quando l'hai chiesto la fotografia al sindaco ancora non avevi in mente il progetto?
No, ho solo pensato
perché gliel'hai chiesto?
Perché il sindaco Leo Luca Orlando sta facendo da 20 anni, ormai lui è 20 anni che gestisce Palermo con vari mandati, 4 anni sì, 2 anni so, no, insomma così, no, con alternanze, però lui sta facendo un lavoro profondo a Palermo. E il suo discorso all'apertura di Manifesta, in cui si parlava delle sue politiche di inclusione, lui parlava, il discorso di Leo Luca Orlando per me è stato estremamente illuminante, perché lui parlava dell'identità, che non è, noi non apparteniamo necessariamente al posto dove nasciamo. E quindi l'identità, la costruzione dell'identità è un processo continuo ed è un processo costante, e ha necessariamente bisogno di incontrare i luoghi deputati allo sviluppo dell'identità, perché io posso nascere in un posto, posso sentire che questo posto non è il luogo deputato allo sviluppo della mia identità, e quindi necessariamente mi devo muovere. E questo discorso che lui mi ha fatto è stato, anche questo ha parlato profondamente per me, perché questa è la mia storia. Io non sono nata in un luogo a cui non appartengo, e ho sofferto per anni nel luogo dove ho vissuto per colpa di nessuno, perché semplicemente quello non era il mio luogo. Ma ho sofferto tanto, dall'infanzia all'adolescenza, entravo e uscivo dagli ospedali, 8-9 anni di disturbi dell'alimentazione, storie difficili, perché quello non era il mio posto, perché io non volevo stare là. Quindi io capisco, non era il mio posto, non potevo sviluppare la mia identità in quel posto, che è un posto bellissimo, per carità, ma non è il posto a cui io appartengo, e ho sempre sofferto in maniera devastante di questa cosa. Quindi quando ho sentito un sindaco che diceva no, l'identità ha bisogno di, è un processo in espansione, e va cercata l'identità, quindi bisogna muoversi per sviluppare l'identità. E quindi ho detto: vabbè, tu mi devi posare con questo ritratto. Io non sapevo sapevo soltanto che legare il volto di Leo Luca Orlando con le sue idee al volto di Soumaila Sakho era l'inizio di qualcosa.
Mm-hmm. E quando poi l'hai capito che sta diventando, quando l'hai deciso che lo farai il progetto, quando l'hai fatto il secondo ritratto?
Dunque, allora, poi sono andata a Roma e lì ho incontrato Boubacar Soumaoro.
Anche lui ha chiesto.
Anche a lui l'ho chiesto, sì. Lui, la sua reazione è stata una reazione molto emotiva, devo dire, quando ha visto il ritratto. Noi ci siamo sentiti nel frattempo, ci siamo sentiti mentre era un work in progress, diciamo, il ritratto. Però io con lui non contavo proprio di vederlo, perché insomma è un attivista di quelli che sta sempre sul campo, è difficile acchiapparlo, via. E infatti del tutto, cioè, ci siamo visti proprio in maniera del tutto non pianificata, perché io sono andata in sede, alla sede dell'USB, a lasciare i poster, e tra un aereo e un treno, tra l'altro, e l'ho incontrato. Lui è entrato, non so, era appena stato a una diretta televisiva, credo, e doveva andare a una manifestazione, io sapevo che non era disponibile, E niente, ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati, gli ho detto quello che facevo, abbiamo avuto veramente pochissimo tempo, poi ci siamo rivisti qualche giorno più là e abbiamo avuto modo di parlare. E a lui, in quel momento, lui andava a consegnare i posters che io ho consegnato. Lui li ha usati, USB, li ha usati alla manifestazione del 20 giugno, non mi ricordo che giugno era, io sono tornata da Palermo, era il 20, quindi forse il 23 giugno era, una manifestazione a Reggio Calabria per una manifestazione molto grande in cui c'erano migliaia di persone, e questi progetti, questi ritratti sono stati distribuiti in quella dimostrazione, in quella, non è dimostrazione, è manifestazione, in ricordo di Soumaila Sakho. E gli ho chiesto se poteva farsi una foto di lui e di Valentina Greco, che è una sua stretta collaboratrice, se potevano farsi le foto, fare le foto di altri attivisti che posavano con questo poster. E io ho detto: io voglio i nomi di tutte le persone che posano con questo poster, perché li voglio mettere in relazione. E da lì, quando ho cominciato a vedere, poi anche a Palermo devo dire, però anche a Palermo, dopo che ho fatto la fotografia a Leo Luca Orlando, ho fatto le fotografie anche ad altre persone con cui ho lavorato, a Lea Via, a Florinda Pecoraro, che sono tutti artisti con cui io ho lavorato, ho avuto modo di lavorare a Palermo. Il progetto non era chiaro in sé, stavo soltanto raccogliendo delle testimonianze. E poi dopo ho continuato qui ad Amsterdam, quando sono tornata ho continuato semplicemente a prendere queste fotografie.
Ma comunque questo progetto, quando ha avuto quando è stato intitolato Soumaila and I, e perché si chiama così?
Si chiama Soumaila and I perché deliberatamente vuole mettere in relazione Soumaila come parte del sé. E quindi quello che succede,
significa AI non è riferito solo a te, ma AI, a chiunque posa con...
chiunque posa con questo uh-huh. con questo ritratto. Quello che io ho notato quando sono tornata qui ad Amsterdam, quello che io ho notato che succedeva durante queste fotografie era questo processo di identificazione che avveniva con la storia di Soumaila, per cui le persone hanno provato tutte questa storia ha generato un trauma collettivo, e ho visto che attraverso il processo di identificazione con la storia di Soumaila, le persone tendono ad abbassare le difese e ad esporre la propria intimità, quindi formulando dei pensieri che sono inerenti alla vicenda di Soumaila, in realtà le persone parlano di se stesse, delle proprie emozioni, e parlano in una maniera così intima, così totalmente come se ci conoscessimo. Io sono andata a Bruxelles, perché poi quando sono tornata ad Amsterdam, all'Italia, ho detto: vabbè, questa è una cosa potentissima, cioè io sento proprio l'energia, quando facevo queste fotografie sentivo l'energia delle persone. E ho contattato Ellie Schlein e Eleonora Forenza, che sono due deputate italiane che tengono in Europa tengono molto alto il dibattito sui diritti umani e sulle migrazioni. Devo dire che Massimiliano Sfregola, direttore di 31 Mag, mi ha supportato molto in questo progetto, quindi mi ha creato i contatti. Massimiliano mi ha aiutato.
Vabbè, l'abbiamo detto.
e quello che è successo là con queste due donne è stato una specie di miracolo, perché comunque un conto è quello che è successo a Palermo, un conto è quello che è successo a Roma con persone che sono direttamente coinvolte e comunque in qualche modo avevo un legame, diciamo, perché per Consuma Oro parlavo già da qualche settimana, il sindaco, comunque io ero là per lavorare, però con queste due donne si è proprio creato un'intimità così forte, per cui alla fine, quando loro mi hanno abbracciato e mi hanno ringraziato per quello che sto facendo, io sono rimasta molto colpita da come questo oggetto magico che è il ritratto di Sumaila crea questo specchiamento, cioè le persone si specchiano.
Ma
questo...
comunque tu, ecco, anche per questo hai creato questa mini intervista che tu fai con le persone che vengono fotografate.
Sì.
E che cosa chiedi?
Allora, quando io chiedo, vabbè, le persone posano. E poi io mi siedo con loro e chiedo fondamentalmente che qual è il tratto che ti unisce alla storia di Sumaila. Cos'è che ti ha fatto posare con questo ritratto? Qual è la cosa quale corda è stata toccata dentro di te? In quale parte la vita di Sumaila si identifica con la tua? E vengono fuori dei pensieri importanti che riguardano non soltanto una vicenda privata, ma sono dei pensieri che stanno restituendo una consapevolezza molto ampia su dei problemi sociali.
Ma quante persone hai intervistato?
Quasi 100.
No. E diciamo una media di quello che esce fuori, hai fatto una sovrapposizione di risposte?
Le risposte sono tutte molto diverse, devo dire.
Sì, capisco.
Le risposte sono tutte diverse perché non c'è effettivamente una domanda che io pongo. Il lavoro che faccio io è... io chiedo alla persona di afferrare l'emozione più
il sentimento,
forte
sì,
che ha provato che in relazione a questa storia.
Sì.
Quello che posso dire è che emergono dalle risposte una varietà molto importante di sentimenti che vanno dalla rabbia al senso di giustizia, alla frustrazione, ma vengono anche delle risposte a interrogativi che io stessa mi sto ponendo. Quindi ascoltare quello che le persone dicono è un momento di crescita per me ed è un momento così importante per cui io stessa ho delle risposte a degli interrogativi che mi pongo. Cioè sono tante, sono diverse le emozioni. Per esempio Valentina Greco, mi ricordo lei mi disse, lei ha fatto questa fotografia, l'ha fatta a Reggio Calabria e ha questo sorriso molto forte, cioè proprio espansivo, e io ho detto: Valentina, ti ricordi che cosa hai provato in quel momento? Io ho provato gioia, ho provato entusiasmo, perché in quel momento eravamo tanti e ho sentito l'energia di tutte queste persone che, nonostante il motivo per cui sono state spinte a raggrupparsi, io ho sentito la determinazione e la vitalità, quindi e la sensazione che ho nell'essere consapevole di stare dalla parte giusta della storia mi fa sentire forte. Quindi la gamma di emozioni che scaturiscono dall'identificazione con questa storia sono tantissime. Ed è un viaggio proprio nell'universo umano questo che sto facendo.
E questo materiale adesso come viene proposto ai curiosi che vorrebbero sapere più del progetto? Tu hai un tuo sito,
allora,
c'è una pagina Facebook,
sì.
Come ti muovi, come si fa a mettere in contatto con te per aderire al progetto,
allora,
le cose così?
In questo momento le cose stanno anche succedendo abbastanza da sole, devo dire, per cui dove sto pubblicando le foto è una pagina che si chiama Sumaila and I.
E poi pagina Facebook.
È una pagina Facebook. Non c'ho tempo di mettermi a fare un sito web. E non è questa la mia intenzione, perché questo è un progetto la cui principale caratteristica è la leggerezza. Cioè questo oggetto in sé è già un oggetto estremamente leggero, è un oggetto che il ritratto, dico, che ha ispirato tutto il progetto, e la leggerezza è estremamente importante per far sì che questo progetto possa muoversi velocemente. Così infatti sono arrivata a Bruxelles, a Faenza, a Forlì, a Roma, insomma sono state tante le città che ho toccato finora. E io pubblico le fotografie delle persone pubblico le fotografie delle persone su questa pagina che si chiama Sumaila and I, e le pubblico corredate dal loro pensiero. E in più sto creando un archivio su Instagram con il tag su My Land Eye, è un'altra serie di tag ovviamente, però quello, ovviamente quello più importante è su My Land Eye, che è scritto su Myla and E, e lì sto collezionando, perché carico le foto sia su Facebook che su Instagram, e sto creando un archivio fondamentalmente, sto creando un archivio perché il mio scopo è creare una comunità cosciente. Chi posa con questo ritratto ha una memoria. Ha una memoria sia personale che una memoria condivisa con una collettività. La memoria personale è strettamente collegata all'emozione propria che si è sentita al momento in cui si è posato per questo progetto, si è preso parte per questo progetto. La memoria condivisa è legata alla memoria di Soumaïla, della vita di Soumaïla Sakho. Quindi quello che succede è che si crea una collettività che ha una memoria condivisa, che è sì questo progetto, ma in prima istanza è la vicenda di Soumaïla Sakho. E c'è un grande processo di identificazione in questo, perché se tu vedi 2000 persone che hanno fatto la tua stessa foto, tu sai esattamente cosa è successo in quelle persone, sai perché quelle persone hanno aderito a questo progetto, e tu ti identifichi quindi non solo con la storia di Soumaïla, ma tu ti identifichi con tutte quelle persone, e sto cercando di creare una comunità.
Ma tu fino adesso hai fatto già 100 ritratti, ma questo progetto continua fino a quando?
Allora, io ho intenzione, credo almeno 6 mesi, perché
è un limite temporale piuttosto che numerico, diciamo.
Sì, mi sono data un mezz'anno, perché adesso le cose si stanno muovendo e perché voglio farlo crescere. Non so bene dove possa arrivare, cioè la mia idealmente quello che vorrei fare un libro, perché tutte queste frasi che sto raccogliendo sono di una bellezza incredibile, le vorrei raccogliere in capitoli.
Ma una mostra non hai intenzione di farla?
Non lo so adesso, ci devo pensare, perché poi nel momento in cui si ingrandisce il progetto ci sarà bisogno di fare insomma raccogliere fondi, perché adesso ancora i costi sono contenuti, sono i costi per i miei spostamenti, e in seguito vedrò. Quello che voglio fare soprattutto,
comunque, è un progetto che tu fai da sola,
sì,
non hai nessun
faccio
fondo.
Da sola, però sto avendo un sacco di supporto da un sacco di persone. Mm-hmm. Cioè io ho avuto supporto fin dall'inizio da Leo Luca Orlando quando ha posato e mi ha dato le varie autorizzazioni, USB quando si è preso in carica di distribuire questi poster, il Teatro dei Due Mondi che ha realizzato una serie completa a Forlì, a Farenza, di persone che posano, a Saro Teatro che ha messo a disposizione il teatro per qualsiasi, ogni volta che c'è un ospite io posso andare là a fare le fotografie. Io lo sto facendo da sola, ma neanche tanto,
sì.
Cioè io lo sto guidando, ma ci sono tantissime persone che mi osservano, che mi supportano, dal team di comunicazione di Alice Lane. Loro stanno visionando la cosa, e quando è uscito l'articolo, l'intervista che ho rilasciato a 31 Mag sul progetto, è stata ripresa immediatamente, è stata messa nel sito web ufficiale di Alice Lane. Quindi stanno succedendo delle cose, vedo che ci sono delle persone che mi osservano, vedo che c'è un interesse che sale. Per esempio da Parma ho avuto un invito da Art Lab per il prossimo autunno per una sessione fotografica. Dominique mi sta chiedendo di unire i due progetti, quindi di creare delle specie di scenografie. Il progetto è questo, di creare delle scenografie con i 60 ritratti che lui ha creato, e di fronte a questi ritratti far posare le persone con il ritratto di Soumaïla. Quindi il concetto di comunità si diventa un concetto che ha diversi livelli, perché la comunità diventa la comunità dei rifugiati, che diventa lo scenario entro cui le persone vanno a posare col ritratto di Soumaïla. Cioè si stanno aggiungendo livelli uno dopo l'altro, e sta diventando sempre più bello. Devo dire che questo progetto è proprio al centro dei miei pensieri. Veramente la mattina penso, chi devo andare a intervistare
oggi? Allora Chiara, ti devo informare che abbiamo ancora 3 minuti e 30 secondi fino alla fine. Come ci stiamo avvicinando, e io tra un po' farò la chiusura, una parola anche di chiusura da te, cosa vorresti? Un messaggio o qualche cosa che...
Allora, in questo mese io ho avuto tantissimo amore, ho avuto tantissimo da tutte le persone che hanno posato, tutte le persone mi hanno ringraziato per questo miracolo che sto creando e che si è creato con l'immagine, con il volto di questo ragazzo, di Sumaila. E quello che voglio dire, voglio chiudere con la frase di Roberto Caradonna, che è un artista italiano che anche
noi
lui
conosciamo.
Sì, certamente. E lui dice, lui mi ha detto che una rivoluzione è già in atto. Una rivoluzione c'è già. Ed è questo che io voglio tenere in alto, con questo pensiero che voglio chiudere. Cioè, c'è già una rivoluzione, la consapevolezza è uno strumento affinché la soggettività possa agire in maniera attiva.
Allora, grazie Chiara, ringraziamo anche Roberto Caradonna per questo pensiero profondo. In chiusura... ecco, io devo solo sottolineare che ci potete contattare via email scrivendo a info@ondaitaliana.org, il nostro sito è www.ondaitaliana.org, e potete inoltre riascoltare questo programma così come le altre trasmissioni di Radio Onda Italiana in streaming collegandovi al sito www.salto.nl e scegliendo StazFM Auzenich Chemist. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.
Ciao!
Avete ascoltato?
Buonasera, signorina.
Buonasera, signorina.
Com'è bello stare.
Un programma dedicato al cinema e alle arti visive a cura di Tatiana Todorovic.
Buonasera.
Ogni primo martedì del mese su Radio Salto Stazio FM.
Ogni giorno ci...
Grazie dell'attenzione e alla prossima puntata.
Che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore t'amo. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Batturu. Buonasera, signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare. Mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando. Dove parca la montagna scende in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando. In quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e stavo.